State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian. I gruppi della destra estrema di ispirazione nazista sono una minaccia in crescita nel Victoria e non solo, sono anche una minaccia, potrebbero essere una minaccia per le comunità multiculturali prese di mira per l'arruolamento delle loro forze, ma anche per altri motivi. Sono queste le conclusioni di un rapporto che ha indagato proprio l'influenza dei gruppi dell'estrema destra nel Victoria. Noi facciamo il punto della situazione con Matteo Vergani, Senior Lecturer in Sociologia alla Deakin University, specializzato proprio in crimini d'odio ed estremismo. Buongiorno Matteo, ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Matteo, come prima cosa facciamo un passo indietro e ricordiamo ai nostri ascoltatori da dove parte questa inchiesta. Tutto nasce, agli occhi perlomeno del grande pubblico, visto che tra gli esperti se ne parla da anni, nel 2021 con diverse manifestazioni proprio di forza da parte dei gruppi di estrema destra che hanno letteralmente fatto suonare diversi campanelli d'allarme.
Nel 2021 innanzitutto l'ASIO, che appunto sono i servizi di intelligence australiani, hanno confermato che circa il 40% delle loro risorse è speso per contrastare l'estremismo di destra e 4-5 anni fa era solo il 10%, quindi questo già dà un po' un'informazione di contesto per far capire come il livello di rischio è salito. Nel 2021 abbiamo cominciato a vedere nei media australiani alcune attività dell'estrema destra, quindi gruppi neonazisti attivi in Victoria, ma anche in altre zone dell'Australia. Sono stati nelle news per aver fatto, ad esempio, in Victoria il famoso campo di addestramento nei Grampians. L'attività dei gruppi di estrema destra ovviamente ha avuto una crescita durante il lockdown e durante il Covid, quindi ci sono state ovviamente molte mobilitazioni contro le politiche vaccinali, contro il lockdown, soprattutto in Victoria, ma ovunque in Australia, e l'estrema destra ha infiltrato molte di queste mobilitazioni, quindi è riuscita a crescere un po' il reclutamento.
Tant'è che dal punto di vista proprio visivo è stato un po' uno shock quando nel Parlamento statale del Victoria si stava discutendo, sempre nel novembre del 2021, stavano discutendo le misure, le nuove leggi per affrontare la pandemia, il fatto che abbiano esibito una forca al di fuori del Parlamento, una chiara minaccia che ha preoccupato per le loro condizioni di sicurezza i parlamentari del Victoria.
Assolutamente, la retorica contro le istituzioni democratiche australiane è aumentata moltissimo, l'estrema destra ha utilizzato la diffusione di queste idee per appunto avere un maggiore reclutamento, soprattutto tra chi si mobilitava per queste manifestazioni. Non solo il famoso cappio nel 2021, ma ricordiamo che c'è stato anche un arresto di un attivista contro il lockdown e le politiche vaccinali, che aveva proprio istigato pubblicamente nei social media a attaccare violentemente, a uccidere dei membri del Parlamento del Victoria e Dan Andrews.
Veniamo allora a questa indagine, a questa inchiesta condotta dai Verdi, dalla Legal and Social Issues Committee, che ha consegnato la scorsa settimana i risultati del rapporto. Che fotografia dipinge di questa situazione?
Dunque, il report propone una cinquantina di ritrovamenti basati sull'inchiesta, ma anche basati su una public inquiry. Anche io stesso, insieme a dei colleghi della mia università, abbiamo fatto una submission per questa public inquiry. Provo a riassumere quelli che secondo me sono i punti più importanti. Allora, innanzitutto il report ha trovato un declino molto significativo della fiducia nei media, nel governo, nella popolazione australiana e soprattutto nelle fasce più giovani e a rischio di reclutamento per l'estremismo di destra. C'è un numero crescente di giovani, anche giovanissimi, attirati dall'estrema destra a causa dell'isolamento sociale, dei problemi in famiglia e di salute mentale. Altri punti interessanti sono che, secondo le agenzie di sicurezza, ci sono un numero significativo di armi da fuoco nel mercato illegale in Australia, circa 250.000 fucili, 10.000 pistole, e c'è un grave rischio che l'estrema destra se ne possa impossessare. Ovviamente la pandemia è un altro punto fondamentale e ha avuto effetti gravi, nel senso che è stato un incubatore delle tensioni già esistenti per aver aggravato i fattori di rischio del reclutamento nell'estremismo di destra, tra cui ovviamente lo stress economico, soprattutto in fasce fragili della popolazione, come ho detto prima, problemi di salute mentale e diffusione di ideologie d'odio online, in particolare odio contro i migranti e odio contro le istituzioni democratiche australiane.
A proposito di migranti, i rapporti tra estrema destra e le comunità multietniche sono complessi e anche ambigui. Raccontaci che cosa ha trovato questo rapporto.
Certo, ma sappiamo ormai da anni chi si occupa di estremismo in Australia che l'estrema destra è sempre più diversificata al suo interno ed è difficile da etichettare. Ovviamente ci sono gruppi neonazisti che sono suprematisti bianchi, che non vogliono ovviamente avere nulla a che fare con persone che hanno un diversi, diciamo, colore della pelle o un diverso background etnico o religioso, ma dentro l'estrema destra ci sono sempre di più anche altri tipi di gruppi, che sono per esempio gruppi in cui ci sono persone di background religioso, etnico, diverso, che condividono alcuni punti ideologici chiave anche con i gruppi neonazisti, per dirne uno, appunto le retoriche contro le istituzioni democratiche piuttosto che contro gli immigrati o contro i musulmani. Questo non è una novità, quindi per esempio
gli strani compagni di letto.
Stranissimi compagni di letto. Ci sono anche persone delle comunità, non so, ebraiche che marciano, è capitato in passato che facessero manifestazioni fianco a fianco con neonazisti contro i musulmani, che è una cosa incredibile. Ma questa non è una novità, diciamo, già dal 2015 circa, con tutti i movimenti Reclaim Australia, i movimenti contro la costruzione della moschea di Bendigo, già si sono viste queste scene. Quindi cioè, è continuato questo trend in cui l'estrema destra, diciamo, diventa sempre più diversificata sia ideologicamente che come composizione etnica e religiosa.
Matteo, citavi prima il problema delle armi da fuoco, un numero enorme di fucili e pistole nel mercato nero che potrebbero cadere nelle mani di questi gruppi di estrema destra. Che cosa propone questo rapporto per evitare che questo accada e che cosa suggerisce in generale per cercare di affrontare in modo adeguato l'avanzata di questi gruppi estremisti?
Sicuramente una dei suggerimenti del rapporto riguarda creare migliori strumenti legislativi, in particolare sulle armi da fuoco. Per esempio, si suggerisce la rimozione o dei meccanismi migliori per il controllo delle licenze attuali che sono già state date, e quindi se una persona dimostra di avere delle ideologie di un certo tipo, pericolose, eccetera, si possono anche revocare queste licenze. C'è anche la proposta di fare un database nazionale di queste licenze, che al momento non esiste. In più, in generale, ci sono diverse raccomandazioni, riguardano supporto per i giovani in difficoltà, in particolare coloro che hanno bisogno di aiuto in relazione a problemi di salute mentale o di trovare lavoro, più supporto per iniziative di coesione sociale, una parola un po' complicata, ma in realtà sono progetti in cui si cerca di far conoscere le comunità che fanno parte della popolazione australiana, di modo che diminuisca la paura e la percezione della minaccia. Abbiamo citato prima tutte le manifestazioni contro la moschea di Bendigo che aveva fatto l'estrema destra. Proprio a Bendigo sono stati fatti delle iniziative molto di successo sulla coesione sociale, in cui la comunità musulmana è stata aiutata a presentarsi alla popolazione e a far vedere che non costituiva una minaccia ma una risorsa. E poi c'è un grande problema, che è il problema con la fiducia. Ecco, fiducia nei media tradizionali, nella politica. E qui probabilmente bisogna fare sia ovviamente delle iniziative, il rapporto suggerisce iniziative di critical literacy, in cui si insegna ai ragazzini a vagliare le fonti delle informazioni che circolano nei social media, ma aggiungerei bisogna anche alzare l'asticella della qualità di cosa si produce sia nei media tradizionali, sia in accademia, sia nella politica, perché questo è uno dei motivi per cui la fiducia cala.
Matteo Vergani, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie mille Carlo, ciao a tutti.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.